L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. Caminadasementi.ch.
E buongiorno, benvenuti all'Ora della Terra, sono Lara Montagna in diretta da Campo Blenio, siamo a 1215 metri sul livello del mare, ospiti di Casa Greina nelle immediate vicinanze della partenza dello Sci Lift, pronti a rispondere alle vostre domande da casa con i tre esperti del programma. Che saluto, buon anno di nuovo, benvenuti Daniele Reinhardt, ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti e almeno vediamo un po' di neve qua, pochina, ma ne vediamo un po', anche un qualche fiocco.
Esatto, qualche fiocco c'è. Buongiorno anche ad Alfredo Baratella.
Buongiorno Lara e buona domenica a tutti gli ascoltatori.
Tiziano Pedrinis presente.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano questa mattina.
Tanti gli ospiti che arriveranno a trovarci, speriamo arriviate anche voi qui alla Casa Greina. Incontreremo tre delle quattro famiglie che qui a Campo Blenio hanno delle aziende agricole, dunque una mattina in cui naturalmente parleremo di agricoltura, ma iniziamo subito con la musica popolare di Rete 1 con i Vox Bleni. Che bello, è tornata l'ora della terra.
Volevo baciarmi netta, ma lei mi disse no. Di sotto la scaletta, di sotto la scaletta. Volevo baciarmi netta, ma lei mi disse no. Di sotto la scaletta, baciare non si può, baciare non si può. Volevo baciare il viso, ma lei mi disse no. Vision di paradiso, vision di paradiso. Volevo baciare il viso, ma lei mi disse no. Vision di paradiso, baciare non si può, baciare non si può. Volevo baciare i capelli, ma lei mi disse no. Perché son ricci e belli, perché son ricci e belli. Volevo baciare i capelli, ma lei mi disse no. Perché son ricci e belli, baciare non si può, baciare non si può. Volevo baciare la bocca, ma lei mi disse no. La bocca non si tocca, la bocca non si tocca. Volevo baciare la bocca, ma lei mi disse no. La bocca non si tocca, baciare non si può, baciare non si può. Volevo baciare le gambe, ma lei mi disse no. Di sotto le mutande, di sotto le mutande. Volevo baciare le gambe, ma lei mi disse no. Di sotto le mutande, baciare non si può, baciare non si può. Volevo baciare il petto, ma lei mi disse no. Più sotto c'è il boschetto, più sotto c'è il boschetto. Volevo baciare il petto, ma lei mi disse no. Più sotto c'è il boschetto, baciare lì si può, baciare lì si può.
Come è bello fare l'amore, chi non ha pace non ha cuore. Amor se mi vuoi bene, amor se mi vuoi bene.
Come è bello fare l'amore, chi non ha pace non ha cuore. Amor se mi vuoi bene, lasciati baciare, lasciati baciare.
Come è bello fare l'amore con la serva del dottore. La cara medicina, la cara medicina.
Come è bello fare l'amore con la serva del dottore. La cara medicina per far passare il dolore, per far passare il dolore.
Thank you.
In diretta da Campo Blegno, come detto, oggi parliamo, raccontiamo di tre aziende agricole. E allora subito do il benvenuto, il buongiorno a Nicola Croce. Ciao Nicola, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie, buon anno a tutti.
Buon anno anche a te, buon anno a tutta la tua famiglia, la famiglia Croce. Dunque, una famiglia che ha deciso al completo di lavorare in questo settore, perché se non sbaglio, bene o male, siete tutti uniti con questa grande passione, soprattutto per le mucche.
Ma sì, siamo tutta la famiglia che dà una mano per tirare in avanti l'azienda. Ma poi anche per forza, perché alla fine se non si ha una famiglia un po' unita che tiriamo tutti la stessa parte, è molto difficile.
Già, certo. Oggi tu sei in rappresentanza della famiglia Croce. Nicola, diciamo subito che tuo fratello Moreno è colui che gestisce in questo momento l'azienda. Avete anche una sorella, che salutiamo, Elisa, che invece lavora, diciamo, in un altro settore, ma anche lei comunque molto vicina. Tutti date una mano quando siete in famiglia, comunque quando siete a casa, tutti collaborate e aiutate. Questo è il vero spirito contadino.
Eh sì, come dicevo prima, è quasi anche una necessità, perché al giorno d'oggi, se non si ha una famiglia un po' che aiuta tutti, ogni membro deve fare qualcosina per andare avanti bene. Comunque sì, come ben detto, Moreno gestisce l'azienda, io ho anche un lavoro a Côté e appena posso diamo una mano, sì. L'Elisa si occupa magari un po' dei prodotti e il Moreno delle mucche, io un po' più dei macchinari, quindi ognuno ha il suo più o meno ruolo, non ben definito, ma ognuno sa più o meno cosa fare e così è una cosa un po' naturale anche a livello di passione e quindi si va in avanti, ecco.
Senti, ma era naturale, come dici tu, seguire un po' le orme di Nello, vostro papà?
Ma sì, è naturale sì, perché sin da bambini eravamo in azienda e ci è sempre piaciuto. Alla fine cerchiamo di farlo il meglio possibile. Dopo sicuramente facciamo degli errori, ma è una cosa sì naturale. Una cosa naturale, come detto prima, sì.
In questo momento in stalla quante mucche ci sono al calduccio?
Ma ho calduccio, adesso settimana prossima è andato un po' freddo, quindi...
Vabbè, sempre meglio dentro che fuori.
Sì, più o meno in lattazione abbiamo sui 45, adesso come adesso.
D'estate, rigorosamente, vanno all'Alpe.
Esattamente, sì, una regione che si ben definita per l'Alpe. L'Alpe abbiamo a giro Campoblegno abbiamo 4-5 Alpi molto, molto grossi e che facciamo il formaggio dall'Alpe, sì.
Quindi mancanza di alpeggi in valle assolutamente non c'è. Ci sono gli alpeggi, funzionano bene e anzi la valle di Blegno contribuisce ad apportare grandissima qualità nei formaggi d'Alpe per tutto quello che concerne il Ticino.
Ma esattamente, come è una regione alpestre, tutto bene. L'anno scorso, per esempio, come in tutta l'Europa c'era la siccità, quindi abbiamo tribolato anche noi nel nostro piccolo e ci adattiamo alle mutazioni e cerchiamo di fare il possibile, esattamente.
Senti, parliamo di questa stalla, Nicola, una stalla possiamo dire moderna, perché avete lavorato affinché fosse una stalla che insomma rispettasse naturalmente tutti i criteri che bisogna rispettare, ma che fosse anche al passo con i tempi. Quindi a un certo punto avete deciso di mettere il robot. E quando si prende questa decisione, insomma, bisogna pensarci sempre bene. Adesso da quanti anni c'è il robot in stalla?
Ma la stalla l'abbiamo fatta su 9 anni fa, abbiamo sì deciso un po' per azzardo, non eravamo sicuri di questo macchinario, adesso in Ticino ce ne sono anche tanti, quasi una decina, è stata un po' come detto una sfida e alla fine siamo contenti della scelta fatta. La stalla, alla fine siamo in Svizzera dove che i tenori o il benessere animale è molto alto rispetto anche ai nostri paesi limitrofi, quindi si è quasi obbligati a fare su una stalla con delle dimensioni così.
In questo momento, se succede qualcosa, installa a chi suona il telefono, perché bisogna dire che il robot è collegato con dei telefonini e i telefonini sono sempre sull'uomo. Su che? Su quale? Su chi?
No, adesso per la trasmissione l'ho spento.
No!
Comunque, a parte gli scherzi, mio fratello c'è sempre, se succede qualcosa arriva un messaggio e dopo si va a vedere se succede qualcosa, installa sì o no.
Ma fammi qualche esempio.
Non lo so.
Di problematiche che sono successe. Cosa ti arriva? Un messaggio? Un avviso che, non so, una mucca non ha mangiato piuttosto che un...
No, l'avviso o l'allarme arriva solo esclusivamente quando è che una mucca è dentro nel robot. Se magari esce una tettarella che non si munge bene una mucca, così arriva il robot, arriva l'allarme e dopo si va a vedere. O per esempio che... non so, uno scalcio che magari si è rotto qualcosa, arriva il messaggio e bisogna andare.
Quindi, bene o male, avere il robot o non avere il robot, la presenza dell'essere umano è necessaria.
Ah, ma quello sicuro, ogni qualsiasi mestiere che si fa, l'occhio è il preponderante. Puoi avere tutti i robot del mondo, ma alla fine in stalla devi esserci, quasi più di prima.
Quasi più di prima.
E per il controllo il robot ti aiuta, magari ti aiuta che non è che devi essere lì proprio puntuale a mungere le 5, ma comunque gli altri lavori bisogna farli ugualmente.
Il robot non pulisce?
Ci sono anche robot che puliscono, ma, no, ma noi non li abbiamo.
Ah, ci sono anche quelli che puliscono?
Sì, ci sono robot in tutte... sì, comunque sì.
Insomma, diventeremo sempre più robotizzati.
No, è un settore adesso, è un settore che l'uomo fa la differenza ancora in tutte le maniere, perché una mucca deve sempre avere il contatto, devi conoscerla, ogni mucca è differente una dall'altra, ha delle esigenze differenti e poi dopo si vuole sempre avere il benessere animale, quindi bisogna essere presenti.
Dicevi, Nicola, un anno in cui la siccità ha pesato molto, soprattutto per chi lavora in questo settore. In questo momento siete riusciti ad utilizzare il vostro fieno? State usando il vostro fieno?
Ma sì, anche come regione Campoblenio siamo fortunati di avere, non andiamo sulla campicoltura, ma siamo fortunati ad avere le superfici che ci permettono di portare il fieno in cascina. Qua cerchiamo veramente di comprare il meno possibile. Sicuramente bisogna comprare certi complementi, sia sali minerali che magari un po' di energia, perché c'hanno bisogno dell'energia le mucche, ma se no del resto come fieno cerchiamo di avere il nostro, quasi per il 95%,
che non è male. Quindi fieno vostro vuol dire che voi sapete esattamente che cosa mangiano le vostre mucche.
Sì, mangiano il fieno.
Però il vostro, insomma, i campi che avete curato voi.
Esattamente, ma questo è il lavoro del contadino che deve tenere bene anche i pascoli, i prati per dare da mangiare le mucche.
E tra l'altro voi sapete anche esattamente che cosa mangiano come mangime le vostre mucche, perché tu sei un esperto di mangimi.
Ma boh, esperto non so, cerco di fare il meglio possibile, dopo esperto lasciamo qualcun altro.
Tu sei proprio il rappresentante di mangimi?
Sì.
Quindi per mucche ma anche per galline?
Animale da reddito, sì.
Quindi questo è il tuo pane, diciamo, controllare che anche per quanto concerne l'alimentazione delle mucche, insomma, il naturalmente il foraggio, ma anche l'apporto che deriva dal mangime sia corretto. E non è evidente, immagino, perché come io parlo di animali, per esempio come i cani, animali da compagnia, trovare il giusto mangime per un cane è già complicato. Immaginiamo per 40, 50, 100 mucche.
Ma complicato, sì, dopo parlavamo prima di Alpi così, ma dopo alla fine il contadino anche, portiamo le mucche all'Alpe, parliamo di siccità, portiamo il formaggio che è di ottima qualità, però il contadino durante l'inverno deve anche portare certi chili, perché quando vanno le mucche all'Alpe perdono dei chili, quello lì non le vede nessuno, però il lavoro un po' del contadino è anche cercare di metterle un po', come si suol dire, metterle in carne durante l'inverno, quindi bisogna portare anche un apporto un po' più energetico. Energetico vuol dire solo cereali, ma noi dobbiamo comprarlo in forma di mangime, perché la terra qua a Campoblenio non permette di mettere dei cereali, quindi dobbiamo importare dobbiamo comprarlo, non importarlo perché è cosa svizzera, ma dobbiamo comprarlo per, come detto prima, di cercare di metterle un po' più in carne per prepararle per l'Alpe.
Anche il lavoro che viene fatto d'inverno è anche un lavoro di cura degli zoccoli, perché comunque l'inverno le mucche ce le avete sotto controllo, sono lì, sono in stalla, sono perennemente davanti ai vostri occhi, quindi anche per quanto concerne i loro piedi, chiamiamoli così, preparate il terreno, insomma preparate queste, le loro gomme per l'estate, per la stagione estiva.
Esattamente, noi per esempio in azienda facciamo due volte all'anno, facciamo i piedi, ma poi dopo devo dire che anche con una razione a base di fieno penso almeno che i piedi sono molto sani e quindi sono una cura, come ho detto prima, due volte all'anno.
Perfetto, smetto qui con questa interrogazione. No, scherzo Nicola, ormai ci hai preso la mano. Tra poco conosceremo anche i tuoi colleghi di avventura qui a Campo Blegno, dunque altre due aziende, e sentiremo anche da parte loro insomma come è andata la stagione e cosa si aspettano dal prossimo, da questo anno, da questo 2023, che speriamo insomma regali qualcosa di più, soprattutto per quanto concerne magari l'Alpe e quindi i chili di formaggio, il latte e tanto altro. Io vi ricordo che le linee dell'Ora della Terra tra poco verranno aperte, dunque alle 9.30 saremo pronti a rispondere alle vostre telefonate da casa. Il numero è questo: 0848 030808. Chiamateci se volete parlare con Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis, oppure scriveteci un messaggio al numero WhatsApp di Rete 1 076 321 1113. Alfredo Baratella è già pronto, sta già rispondendo anche ai messaggi WhatsApp. Continuiamo con la musica di Rete 1 e poi con i due Martinelli. Do il benvenuto a Giuliano Martinelli, buongiorno, e a Marisa Martinelli, benvenuti, ciao Marisa.
Buongiorno a tutti, buona giornata a tutti.
E buongiorno anche a Giuliano.
Buongiorno a tutti e buon anno.
Si è comportato bene Nicola, ha detto le stesse cose che avreste detto voi?
Sì, ormai le aziende più o meno sono tutte uguali.
Le mucche sono tutte uguali?
Sono tutte mucche.
No, non è vero, non è vero. Ci sono delle differenze. In effetti ci sono delle differenze anche, penso, per quanto concerne le stalle, perché a dipendenza di quando vengono comunque modernate piuttosto che costruite. Marisa, la tua stalla, per esempio, è una stalla che ha quanti anni?
La nostra stalla è stata ristrutturata negli anni 90, l'ultima volta, e in un futuro l'idea è di costruire una stalla nuova.
Ma quando si pensa a una stalla nuova si pensa subito ad allargarsi o si pensa invece a migliorare e a rendere il tutto un po' più comodo?
Più che altro a migliorare anche per la salute degli animali e facilitare il lavoro del contadino.
Quindi si parla già di una stalla, la vostra, con degli spazi aperti dove le mucche possono circolare libere. Come le gestite?
Al momento sono ancora attaccate le nostre mucche.
Quindi questo è un obiettivo, quello del futuro, di poterle avere libere, perché al di là del fatto di averle legate è proprio una concezione diversa, perché si può parlare poi di corna, non corna, insomma cambia molto se si va a toccare la stabulazione delle mucche.
L'idea di andare su una stabulazione libera, sì. Adesso aspettiamo che il Gio, che è l'ultimo figlio, che è alla scuola agricola, cresca, poi
È bellissimo sapere che anche la vostra famiglia ha comunque un futuro, perché, diciamolo, tua figlia sta studiando come veterinaria.
È a Zurigo, sì.
Il più grande è già nel mondo agricolo della meccanica?
È meccanico, avevo di macchine agricole col papà.
Sì. Quindi se si rompe un trattore siamo a posto?
È come il ciabattino, ha sempre le scarpe rotte.
Ah, no!
Non è vero!
E il più piccolo?
No, il numero 3.
No, il numero 3?
Ha fatto prima meccanico di macchine edili e adesso ha cominciato a fare il macellaio.
Il macellaio, quindi... Insomma, è una squadra che sembra vincere sulla carta.
Vedremo, il futuro. Sì, però sì, le idee sono chiare per tutti.
Quindi, in questo momento, colui che sta studiando a Mezzana è in azienda, sta facendo l'apprendista.
Fa l'apprendista da noi, sì.
E com'è avere un figlio apprendista in azienda?
È duro per la mamma.
È più duro per la mamma o per il figlio?
Per la mamma.
Sicura? Lo chiediamo a lui, però anche.
È andato a carnevale ieri sera, perciò. È un ragazzo veramente in gamba lui.
Sì.
Come tutti, sì, sì.
Ma era un po' scritta la loro strada, un po' come Nicola e la famiglia Croce, seguire un po' questa grande passione di famiglia. A volte viene naturale, a volte però non è detto che sia così.
Ma per quanto riguarda tipo Lia, lei camminava appena appena, che già si prendeva cura delle mucche, guai se una mucca aveva appena qualche cosa, che il Joe è sempre stato quello che aveva in testa di trattori, macchine, mucche, e il Teo anche, lui era sempre solo andare col papà a aggiustare macchine. Invece il Noè, lui era un po' così, ma non so bene cosa fare, e adesso sembra che abbia trovato la sua via, sì, è molto felice di quello che sta facendo.
Se parliamo di alpeggio, anche voi siete fortunati, avete un bel alpeggio, anche voi naturalmente avete subito la siccità e quindi numero di forme inferiori nel 2022, ma tutto sommato potete essere contenti.
Ma noi gestiamo l'Alpe Bolla Carassina, in Val Carassina appunto. Abbiamo avuto la siccità, viceversa abbiamo avuto il bel tempo che ha portato molta gente sull'Alpe e abbiamo avuto una forte vendita, sì.
Quindi vendita sul posto.
Sì, noi facciamo molta vendita diretta.
Beh, siete proprio su quella meravigliosa passeggiata, anche abbastanza semplice, diciamo, il primo pezzo
sì,
in piano.
Sì, fino alla Capanna Bassa è semplice, sì, sì.
E tra l'altro, appunto, siete tutti abbastanza vicini qui in Valle di Blenio, perché ci sono numerosi alpeggi, ma siete abbastanza, dico, vicini. Giuliano, per quanto concerne Predasca, per esempio, voi siete vicinissimi ad altri alpeggi che poi ci portano sul Lucomagno.
Sì, noi da Predasca, dopo della parte di là della valle, ci è collegato con il Lucomagno. Dopo abbiamo la Val Camadra qui, diretti nella Val Centro. Dopo c'è il Greina con Moterascio. Dopo si arriva dall'altra parte Carassina e...
Ma vi date una mano o ognuno fa per sé a livello di alpeggi?
No, più o meno gli alpeggi sono gestiti da una società bogesi e ognuno gestisce il suo.
Quindi ognuno fa per conto suo, di testa sua?
No, ormai i bogesi siamo in quattro, dobbiamo andare d'accordo in quattro. I privati possono far di testa sua.
Voi comunque dovete trovare degli accordi?
Sì.
Senti, ma se ti chiedo, visto che ho chiesto a Nicola com'è essere figlio di un, diciamo, uno dei contadini più grandi della valle, anche tu sei figlio di Gianni, che è stato anche lui un grande contadino in valle, un po' il peso c'è, si sente questa responsabilità di essere almeno grandi come loro?
Ma no, noi non ci accorgiamo perché siamo nati in azienda. Abbiamo cominciato all'età di 4 anni.
Tu hai cominciato a 4 anni?
Abbiamo sempre fatto quel lavoro lì.
Già a 4 anni aiutavi?
Sì, ma appena che potevamo facevamo già qualcosa.
E dopo è stato naturale continuare?
Sì, non abbiamo avuto il pensiero di dover scegliere un altro mestiere.
Davvero? Non avresti mai voluto fare nient'altro?
No, non penso.
Mai una volta hai detto avrei voluto fare l'avvocato?
No, neanche per idea.
mai. Ma naturalmente si parla di un'azienda, la vostra, che in questo momento ospita quanti animali, Giuliano?
Ma noi l'azienda l'abbiamo costruita nel 2004, sia da stabilizzazione libera, e è fatta per 42 mucche. Poi la bestiame da rimonta una trentina.
Quindi si parla già di un'azienda medio-grande?
Sì, più o meno. Per la montagna, sì.
Per dove siamo, cioè a Campoblenio è grande. In realtà sono tutte aziende abbastanza grandi per il luogo in cui ci troviamo.
Sì, ormai le tre aziende grosse, quattro, sono più o meno tutte con le medesime mucche.
E non c'è, comunque abbiamo detto che di alpeggi ce ne sono tanti, di pascoli ce ne sono, quindi in realtà non vi rubate niente tra di voi, c'è abbastanza spazio.
Sì, no, noi abbiamo l'Alpe qua di Predasca che porta 120-130 mucche e 110 sterli, quindi lo spazio c'è.
Quindi diciamo che per il futuro non si pensa comunque ad aumentare il numero di animali, è un discorso che fate voi contadini, cioè c'è un margine oppure è meglio in questo momento, in questa situazione in cui ci troviamo, rimanere comunque su questo numero, stabili, con una grande qualità ma con una continuità?
No, per noi ormai il massimo che possiamo tenere è questo numero qua, con la superficie che si ha, si riesce ad andare avanti così.
E in quanti dovete lavorare in azienda per riuscire a fare tutto?
Ma d'inverno siamo io e mio papà, dopo c'è mio fratello che lui è macellaio, aiuta d'estate a fare il fieno e d'inverno si lavora sugli impianti da sci.
Però vedo che i genitori ci sono sempre comunque ancora. Nicola, Nello viene ad aiutare ancora?
C'è Nello, lui è il capo dei vitelli.
In che senso il capo dei vitelli? Gestisce lui?
Sì, perché è un settore molto delicato e lui dice che è professionista su quello, quindi abbeverare i vitelli mattina e sera è lui.
E Giuliano, Gianni, di che cosa si occupa tuo papà?
Ormai di solito tutti i lavori, mungere e il resto dei lavori.
Cioè fa tutto ancora?
Sì.
Anche se
è in pensione, ma deve fare ancora tutto.
Marisa, anche tu sei così. Tu non sei ancora in pensione.
Ci mancherebbe, non ho ancora 50 anni.
Appunto, quindi tu, a te è permesso e concesso lavorare.
Sì, no, ma anche mio papà, proprio in stalla ha appena smesso di venirci.
Ah.
Perché sennò ha sempre fatto anche lui stalla, cioè non esiste la pensione.
Non si riesce proprio a staccarsi,
No, perché poi sembra quasi, non lo so, è così.
È un
lavoro, ma è anche una vita. Cioè la nostra vita questa. Non è che noi alle 5 di sera stacchiamo e non ci pensiamo più. Vai a letto e ancora il pensiero, magari quella mucca lì ha fatto o ho dimenticato qualche cosa. C'è sempre il pensiero.
Quindi si lavora e si vive di questa passione ogni minuto della giornata, proprio H24.
Sì, e come diceva Giuliano, non cominci a fare il contadino. Cresci contadino, cioè i miei bambini erano su all'Alpe un anno e mezzo, hanno qua il paletto che un po' li aiutava a camminare, un po' lo portavano per mettere i fili. Sono cresciuti all'Alpe, sono nati all'Alpe.
Quindi tanto di cappello a chi invece arriva da una città e vuole iniziare questa carriera, perché immagino che sia forse più difficile.
È molto più difficile, già trovare l'azienda che puoi iniziare, non trovi l'azienda bella, trovi l'azienda fuori mano con i terreni peggiori e in più appunto, però hanno un'altra ottica, secondo me.
È diverso.
Sì.
Però appunto, comunque tanto di cappello a chi ci prova.
Sì.
E qui in valle ci sono aziende così, ci sono delle aziende che sono state prese in mano da persone che invece arrivano magari da un'altra valle piuttosto che dalla città.
Da un'altra valle, sì, è uno Giulia Alottigna che ha cominciato con le capre così e le mucche nutrici.
Se no, cittadini che arrivano in valle si...
Non c'è spazio!
è già occupata la Valle di Blegno.
Sì, ormai sono belli, i nostri terreni inutili sono belli, non abbiamo proprio dei... È difficile che qualcuno riesca a inserirsi, non c'è lo spazio.
Però mai dire mai,
Viceversa, sull'alpeggio trovi tanta gente che non ha mai fatto mucche, che non ha mai fatto formaggio e hanno una gran passione in sé.
Eh già, quindi almeno da quel punto di vista si apre la possibilità di vivere questo mondo, almeno d'estate.
Sì, questo sì.
Anzi, probabilmente senza le persone che lavorano d'estate all'Alpe, sugli alpeggi, ci sarebbe davvero un problema, non avreste abbastanza aiuto per fare vivere gli alpeggi.
Ma il problema c'è, è serio, perché è difficile trovare qualcuno che può lasciare il posto per 3 mesi per andare all'Alpe e poi ti torna a settembre e lo ritrova, non c'è più questa storia. è difficile trovare persone per l'alpeggio, trovi gente che si occupa un po' qui, un po' lì, cerca di sbarcare il lunario.
Comunque questo è un periodo in cui voi state già guardando avanti, chi ancora magari è in cerca di personale per la stagione 2023, questo è un buon periodo per cominciare a muoversi.
Ma si spera che ci sia già il personale, per quest'anno sono già a posto.
Tu sei a posto?
Però sì, entro gennaio, febbraio dovresti avere il personale. È già successo che c'è il personale e poi ti arriva a marzo e dici ah no, guarda che quest'anno non vengo. E dopo devi cercare, è difficile.
Predasca, siete a posto anche voi?
Sì, noi siamo a posto, ne abbiamo sostituito uno che ormai non viene più, però abbiamo già trovato.
Quindi tutto sommato per adesso sembra che...
Sì, sì.
Sembra tutto bene. Perfetto. Allora, noi continuiamo con la musica popolare di Rete 1, sono le 9.36 minuti, dunque sono aperte le linee telefoniche dell'Ora della Terra, 0848030808, con Tiziano Pedrinis, Alfredo Baratella e Daniele Reinhardt. Parliamo insieme a voi, rispondiamo alle vostre domande e lo facciamo tra pochissimo.
Contri soci all'osteria, una serata gioca ai kart, una bella compagnia, ma comincio a scandas. Uno è mia bonda aperta, un visto se mia bonda gioca, e quell'altro che fa il furbo è il quarto la incula. E sì, come andà la vita le propici, venga la sda cuore l'altro di da. Tesa, più di sedre a barà, la tua ciapa mal'offesa e subito le bagarre. Ho capito che la distanza tra la guerra e la pace è sottil come una carta e dipende a chi fa il mazzo. Sì, come andà la vita alle propici, una ai gazze bene l'altro di da.
In diretta da Campo Blenio, oggi con i tre esperti di questo programma al completo, con tre ospiti, tre agricoltori della valle. Come detto, linee telefoniche aperte per parlare con noi, 0848 030808. Iniziamo subito, Daniele Reinhardt, magari dando qualche informazione, per esempio sulla potatura degli olivi, perché gli amici dell'olivo comunicano anche attraverso il loro sito internet diverse informazioni importanti che concernono proprio la potatura, cosa non fare, cosa fare e cosa non fare.
Allora, assolutamente adesso non potare, perché vorrebbe dire sfoltire l'ulivo, togliere vegetazione e rami, e quando rimane sfoltito adesso rimane molto più sensibile alle gelate. Dunque adesso assolutamente non potare. Nel caso se si vede che le chiome sono veramente molto dense, magari perché hanno subito una potatura un po' drastica l'anno scorso, eventualmente proprio passare e togliere qualche succhione per evitare, nel caso di una nevicata, la rottura o la scosciatura dei rami. Ma in linea generale assolutamente non potare e aspettare almeno, io direi quasi l'inizio di aprile. Non dico la Domenica delle Palme perché non è mai al momento giusto, ma quando siamo sicuri che non gela. E di non andare oltre a potare quando la pianta è in fioritura, ecco, quello no. Quando la pianta è ancora ferma, ma prima della fioritura.
Perfetto. Diamo un consiglio. Alfredo Bartella, ho visto che ti sei distratto un attimo, perché è arrivato sulla nostra tavola un tagliere,
una decorazione
con dei formaggi, e naturalmente come si fa a non fare una fotografia a questi formaggi? Marisa Martinelli, davanti a noi c'è sicuramente anche uno dei tuoi capolavori, perché io adesso guardo, ma naturalmente non so di che cosa si tratta, ma penso che siano i vostri formaggi d'Alpe, immagino.
Allora, il primo verso di te è quello di Predasca, poi c'è la nostra formaggella che abbiamo fatto ancora su all'Alpe e il formaggio d'Alpe Carassina.
Cioè, come si fa? Sono le 9.43, bisognerebbe trattenersi alle 9.43.
E cominciamo con un aperitivo, poi ci pensiamo.
Che, tra l'altro, sono sempre qualcosa di incredibile da vedere, perché si differenziano anche nel loro colore, si differenziano naturalmente nella pasta, nella crosta, insomma, sono dei capolavori. Non siete mai stanchi di guardarli? Ogni volta che se ne apre una, Marisa, l'occhio e il tuo cervello cosa pensa?
Vabbè, li guardi e dici, ti chiedi quando l'hai fatto, perché magari la crosta è così, o per in che cantina è stato, o che giorni, com'era la meteo. Quest'anno era facile, che meteo fosse quest'anno era facilissimo.
Di sicuro non pioveva.
Non pioveva. È sempre abbastanza facile. Cioè, punto, però un anno che piove come l'anno scorso, ti chiedi magari perché aveva una sfoglia o qualche cosa di diverso dall'altro.
Beh, guardarli, osservarli, ma soprattutto mangiarli in questa stagione poi è incredibile, perché di formaggio d'Alpe in questa stagione possiamo praticamente dire che non ce n'è più. L'avete venduto praticamente tutti già in tutte le forme fatte.
Perché noi ne abbiamo una parte, lo portiamo a casa, viceversa 200 forme restano su all'Alpe, così non possiamo toccarle perché sono su. E a giugno, quando riapriamo la cantina, c'è già la fila di chi lo desidera, sì.
Quindi diciamo che sono vendute anche se sono ancora lì.
No, il mio problema è sempre, spero di non mai diventare intollerante al lattosio, perché non so come farei, ecco.
Giuliano, tu quando le guardi che cosa pensi?
No, ormai come ha detto lei, più o meno si guarda sempre com'è, se una migliore dall'altro, cosa può essere.
Ma non può mai mancare il formaggio in tavola a casa vostra, oppure ogni tanto manca e fa niente?
No, ormai è come il pane, a tutti i pasti c'è.
C'è sempre. Anche a casa della famiglia Croce?
Sì, sì, c'è sempre. Ma dopo il bello è anche guardare, come dicevano loro prima, la passione che c'è dietro a un pezzo di formaggio, tutta la storia, come diceva la storia che c'è dietro al formaggio è veramente piacevole, è bello, è il risultato di un sacrificio, di un grande lavoro.
Daniele Reinhardt, approfittiamo per ricordare anche che l'Associazione dei Frutticoltori Ticinesi organizza dei corsi, naturalmente, scusate, tutti i corsi sono anche segnati nel calendario dell'agricoltore ticinese, ma sono anche sul sito, per esempio, dell'Associazione dei Frutticoltori, e a breve ci sarà un corso per imparare le basi, insomma, della potatura.
Sarò io che darò la dimostrazione, sarà la potatura di un grande pero. Dovrebbe essere al Museo di Lottigno, ma comunque sull'agricoltore verrà segnalato, nel sito anche segnalato.
In febbraio, 4 febbraio.
Il 4 di febbraio, e questa rientra tutto anche nel progetto Peri della Val di Blegno. che è partito quest'anno e con il primo intervento, che è quello di una piantagione alla scuola di Acquarossa.
Alfredo Baratella, lo vedo impegnatissimo, cosa stai scrivendo?
Ma in effetti ci sono diversi messaggi riguardo a certe piante che hanno subito dei problemi. In questo caso sono delle azalee che hanno dei danni dovuti alla tingite dell'azalea dello scorso anno ormai. E ecco, magari lo possiamo dare a tutti. Il consiglio è proprio quello di fare una aspettare dopo la fioritura, fare una potatura piuttosto forte per togliere le vecchie foglie che nascondono al loro interno dei possibili parassiti che inizieranno la loro attività già dal mese di metà aprile fino alla metà di maggio. E dopo aver fatto questa potatura, quando inizierà a fare le foglie nuove, bisognerà veramente monitorare la presenza, che di solito la si guarda sempre sotto le foglie, di questi insettini che hanno una forma un po' particolare, hanno un po' una forma a otto e le ali sono trasparenti e membranose, trasparenti di una grandezza di circa un paio di millimetri. E la presenza è veramente inconfondibile. In quel caso lì consigliamo di intervenire con un insetticida possibilmente biologico, potrebbe essere della piretrina, dell'olio di neem, magari potrebbe funzionare anche dell'olio di colza, un prodotto a base di olio di colza che toglie proprio i liquidi agli insetti, e ripeterlo dopo 10 giorni. Questo per la prima generazione. La seconda generazione di solito compare verso la fine di giugno e dunque bisognerà nuovamente controllare le azalee in questo periodo ed eventualmente intervenire.
Daniele Reinhardt ci chiede, un ascoltatore, se è un problema il fatto che abbia potato ieri un fico.
Allora, io sono dell'idea che non dovrebbe neanche essere potato, perché è una pianta che reagisce molto in modo molto energico alla potatura. E anche il fico, un po', essendo una pianta mediterranea di origine del sud della Turchia, può essere, se spogliato troppo presto, può essere sensibile alle gelate primaverili. Però ormai potato è potato e io devo dire, gelate sul fico l'ho vista 5 o 6 anni fa, nell'anno dove ha fatto un inverno molto molto caldo ed è arrivata la gelata alla fine di marzo. Questo ha fatto molti danni sulle piante che si erano già mosse. Questo anche Locarno, dove troviamo agrumi piantati in piena terra, piante, i prugni, per dire, che si muovono presto, e la gelata ha causato proprio anche dei crack sui tronchi. Questo può anche essere un danno che può subire il fico. Normalmente lui ha molta resilienza, per cui ricaccia e dovrebbe sopravvivere.
Dovrebbe, speriamo,
ma
speriamo.
Sì, senz'altro, certo.
Al telefono con noi c'è Giacomo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Lara, sono Giacomo, quello del composto di Iseo.
Mi ricordo, buongiorno.
Sì, ho una domanda che riguarda le patate. Le patate sono belle, sono grandissime, ma il problema è che al loro interno hanno una caverna. Questa caverna è veramente brutta e nera, puzzolente, e mi domando cos'è la causa, perché quasi tutte hanno questo problema.
Sì. Tiziano.
Buongiorno Giacomo, è un problema che è abbastanza corrente, soprattutto se le patate sono coltivate in un terreno molto fertile, diciamo molto ricco, nel quale abbiamo avuto conseguentemente anche un periodo di siccità. Quindi le patate sono ingrossate, ad un certo momento è mancata l'acqua e quindi queste patate, soprattutto quelle grosse, formano appunto questa cavità all'interno. Quindi è legata un po' ai due problemi della siccità dello scorso anno e al problema dell'eccessiva fertilità del suolo.
Quindi troppo azoto nel terreno.
Diciamo troppo ricco in sé, troppo ricco di tutto, perché la patata sì è una pianta molto esigente, però anche per lei troppo storpia.
Infatti le piante erano bellissime, erano molto rigogliose e poi c'è stata il secco dell'anno e questa è stata la causa, sì.
Va esattamente.
Bene. Grazie mille.
Le patate
grazie.
Più grosse soffrono di più, quelle piccole mancano
sì,
molto meno.
Infatti le piccole sono buone, sono belle, sì. Grazie mille, buongiorno, buona, buona domenica.
Buona domenica Giacomo, a presto, arrivederci, grazie. Grazie. Ricordiamo anche che ieri sabato 14 gennaio e oggi domenica 15 gennaio dalle 9 alle 15 avrà luogo presso il mercato coperto di Giubiasco l'annuale esposizione cantonale organizzata dalla Federazione Avicunicola Ticinese. Dunque si potranno ammirare 300 conigli di allevatori ticinesi ed oltralpe che mostreranno al pubblico i frutti della loro dedizione, delle accurate selezioni dei migliori soggetti. Dunque ricordo, mercato coperto di Giubiasco, esposizione cantonale organizzata dalla Federazione Avicunicola Ticinese dalle 9 alle 15 di questo pomeriggio. Continuiamo con la musica di Rete 1 e nel frattempo vi dico che sono già arrivati in tanti ed è bellissimo perché quest'anno devo ammettere che ancora non ero stata sulle piste da sci e vedere fuori dalla finestra le persone che stanno sciando, slitte, sci, insomma abbigliamento da neve, questo fa davvero piacere, bellissimo, vi aspettiamo qui a Campo Blenio perché a Campo Blenio si scia. Chiudiamo con gli ultimi consigli per questa domenica mattina insieme a tre esperti dell'Ora della Terra. Alfredo Baratella continua a rispondere anche ai vostri messaggi che arrivano al numero WhatsApp di Rete 1. Magari Alfredo, giusto in chiusura, se vogliamo dare qualche consiglio per chi è ancora ha voglia di mettere mano al proprio giardino perché le giornate magari sembrano adatte anche per mettere mano, ma come ricorda sempre Daniele Reinhardt, attenzione, mano sì, forbici magari un po' meno?
Ma possiamo dire che per le piante a foglia caduca si potrebbero fare eseguire le potature. Ho ricevuto anche delle segnalazioni di alcune piante come le piante di vigna che hanno iniziato già a piangere, dunque a perdere linfa. Ecco, magari possiamo spendere due parole anche riguardo a questo. È normale che questo avvenga proprio perché abbiamo avuto un inizio inverno troppo caldo per quello a cui siamo abituati, però ecco, la pianta di vigna è in grado di sopportare questo. speriamo che arrivi il freddo, piuttosto speriamo che il freddo non ci arrivi in modo tardivo, magari alla fine di febbraio o al mese di marzo, quando le gemme di alcune piante potrebbero essere partite. Ecco che in questo, con questo esempio si può capire quanto è importante ritardare le potature quando è possibile, in modo tale che la pianta non venga stimolata a germogliare troppo presto nel caso che il freddo non dovesse arrivare nelle prossime settimane. Dunque, ecco, questo qui è il consiglio che possiamo dare. Per le piante sempreverdi si potrebbe fare una potatura chiaramente adesso, se invece la facciamo un po' più tardiva, anche al mese, anche qui al mese di febbraio o metà febbraio, il momento in cui le piante sempreverdi risultano essere brutte o defogliate sarà più breve. Chiaramente questo dipende un po' da un eventuale carico di neve che le potrebbe destabilizzare.
Grazie ai tre esperti dell'Ora della Terra, grazie a Tiziano Pedrinis, Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt, ringrazio anche Marisa Martinelli, che ritroveremo, speriamo, la prossima stagione sicuramente all'Alpe. Grazie Marisa, un saluto a tutta la famiglia.
Saremo all'Alpe per la trentesima stagione.
Trentesima stagione, che bello, sì. Grazie. Grazie anche a Giuliano Martinelli, una buona stagione anche a te e a tutta la tua famiglia.
Grazie, grazie anche a voi, a tutti.
E grazie anche a Nicola Croce, lo stesso vale per la famiglia Croce. Un saluto a voi, grazie per essere stato con noi oggi.
Grazie a voi e buona domenica.
Torniamo tra 7 giorni, tra pochissimo invece la Domenica Popolare, qui di persone con gli scarponi da sci ne ho viste già diverse, ma non solo, ci sono anche tantissime slitte e ho visto passare anche qualche snowboard, tra poco ne parliamo in diretta su Rete 1.
L'Ora della Terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch. Thank you.